un tutto senza verità. Il concetto di totalità e logica del riconoscimento in Adorno. Di Alessandro Bellamy. Nel sapere come nella riflessione, scrive Goethe nei materiali per la storia della teoria del colore, non si può mettere insieme un tutto, in quanto a quello manca l'interno, a questa l'esterno. Dobbiamo, dunque, pensare necessariamente la scienza come un'arte, se da essa ci aspettiamo un genere qualsiasi di totalità. E questa non dobbiamo cercarla nel generale, nel ridondante, bensì, come l'arte si rappresenta sempre tutta in ogni singola opera d'arte, così la scienza dovrebbe pure ogni volta dimostrarsi in ogni singolo oggetto trattato. 1. Questo passo di Goethe, posto da Walter Benjamin in esergo alla sua celebre premessa gnoseologica all'origine del dramma barocco tedesco, rappresenta forse il modo più classico di pensare la totalità. Secondo questa linea di pensiero, poiché nella parte è sempre presente il tutto, solo il tutto rende vera la parte, qualunque cosa ciò significhi. Un conferimento di realtà, di valore, di senso, di concretezza, di effettività. In ogni singolo atto di comprensione viene chiamata in causa tutta la scienza, l'intero edificio del sapere. Essa va ricordata in apertura perché costituisce il controcanto all'impostazione niente affatto classica di Adorno, il cui concetto di totalità non è essenziale soltanto per un'avveduta ermeneutica del suo pensiero. Senza una corretta comprensione di tale concetto e anzi del particolare uso critico che Adorno ne fa, non solo non si capisce il senso della teoria critica, la quale, più che una nuova teoria, è una metacritica della teoria, ma, elemento forse ancora più importante, si resta fatalmente prigionieri di una concezione arcaica del fare filosofia e quindi di una visione mitologica della realtà e della società, proprio perché non se ne coglie il volto totalizzante e sinuosamente totalitario. Sono infatti ben note le affermazioni icastiche, talvolta veri e propri apostigmi, di Adorno sulla totalità. Non si dà vera vita nella falsa, esempio gint che in richtiges leben im falsken, e soprattutto il celebre il tutto è il falso, das ganze ist das unwahre, il totum è il totem, 2, eccetera. Tuttavia, la critica adorniana alla totalità non è un semplice esercizio argomentativo, ma rappresenta il passaggio a una logica alternativa, a una logica del riconoscimento. Affinché sia possibile far emergere tale passaggio è però necessario che preliminarmente si mostri la funzione del concetto di totalità in Hegel. 1. Prendendo poi brevemente in considerazione la trasformazione di tale funzione ad opera del marxismo critico di inizio Novecento, contestualizzando in tal modo la stessa critica adorniana e la sua rottura con un certo marxismo occidentale. 2. Dopo aver chiarito questi due aspetti bisognerà soffermarsi sulla dissoluzione critica del concetto di totalità messa in atto da Adorno. 3. Chiarendo infine il passaggio adorniano dalla logica della totalità a quella del riconoscimento fondata sul concetto di costellazione. 4. 1. La funzione del concetto di totalità in Hegel. Hegel è per tutto il marxismo critico, e per Adorno in particolare, il massimo esponente della modernità filosofica, il culmine di quell'idealismo assoluto, la perfetta compenetrazione di pensiero, ed essere la raggiunta oggettività del pensare, che è sempre stato il vero desideratum della filosofia. Ma Hegel è anche il supremo sostenitore del pensiero della totalità e di quella dialettica della soggettività che fa saltare la pretesa totalizzante e identitaria del pensiero. Per questo egli è l'inevitabile punto di partenza della critica adorniana del concetto di totalità e identità. Prima di esaminare la riflessione critica di Adorno, bisogna pertanto capire la funzione che la totalità svolge nel sistema idealistico hegeliano. La celebre affermazione hegeliana nella fenomenologia dello spirito, vero è l'intero, secondo la classica traduzione di Enrico De Negri, significa non tanto che la verità coincide con la totalità intesa in senso quantitativo, ma che il vero è essenzialmente connessione, rapporto, sviluppo, processualità, e che solo la totalità del processo fenomenologico, logico, naturale e spirituale restituisce la verità delle cose non come origine o fondamento, ma essenzialmente come risultato di un processo. 3. L'assoluto è perciò il processo del suo sapersi, del suo riconoscersi come assoluto, ed è in questo sapere che sta la verità dell'assoluto, della totalità. Solo se il tutto è un sapersi, esso può essere un tutto vero, perché solo così esso ha in se stesso e non fuori di sé il fondamento della propria assolutezza, che per Hegel coincide sempre con la libertà. Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das Durchseine Entwicklung sich wollendende Wesen. Esempio ist von dem Absoluten zu sagen, da esempio wesentlich resultat, da esempio erst am Ende das ist, was esempio in Wahrheit ist, und hierin eben bestätigt seine Natur, wirkliches Subjekt oder sich selbst werden zu sein. 4. Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich wollendende Wesen, scrive Hegel. La totalità non è dunque qualcosa di statico, di fisso, di rigido, ma una realtà, Wesen, che non solo si perfeziona sviluppandosi, ma il cui sviluppo è condizione di realtà e di verità. Qualcosa è vero, ed è quindi reale perché ha attraversato la totalità del suo possibile sviluppo. Ecco allora perché il tutto non può che essere soggettività, spirito, effettualità. Solo il soggetto, infatti, può svilupparsi liberamente e secondo un fine. Hegel intende in questo modo la sfida lanciata poche righe sopra, cogliere ed esprimere il vero non come sostanza, ma anzi propriamente come soggetto. 5. Il fatto che la condizione di verità sia l'esprimere il vero come soggetto significa, per Hegel, che la realtà non può ridursi al dato di fatto, alla semplice esistenza fattuale, realit, e che essa è invece costruita storicamente, socialmente, intersoggettivamente. La vera realtà, wirkliche it, naturale e spirituale, non è più qualcosa di opposto alla storia e alla soggettività, ma si sviluppa come storia e come soggettività. L'obiettivo della fenomenologia dello spirito, ma in fondo di tutta la filosofia di Hegel e in particolare della filosofia del diritto, consiste appunto nella riappropriazione critica di una realtà oggettiva che si erge oltre e contro la soggettività stessa. Gegenstand 6. Si tratta, tuttavia, di una libertà conquistata attraverso il noto processo di esteriorizzazione e alienazione, Entfremdung fratto Ent, come ha ben mostrato il Lukács del giovane Hegel. Il lavoro teoretico e pratico della coscienza individuale consiste proprio nell'appropriarsi di queste connessioni e nell'evolvere così, in un lungo e combattuto processo storico, dalla coscienza all'autocoscienza e da questa alla ragione, nel trasformare la sostanza in soggetto. Il soggetto strappa alla sostanza, gradualmente e in continua lotta, i suoi contenuti e li trasforma nei suoi propri sette. Lo spirito in Hegel non è la tensione infinita di superare l'alterità del non-io, come nel Solem di Fish, non è il toglimento immediato dell'opposizione nell'identità dell'assoluto come in Schelling, ma è il processo con cui l'individualità cosciente, intesa come diventare sé, coscienza sensibile, autocoscienza, ragione, spirito e infine sapere assoluto, cioè conoscenza totalmente consapevole e adeguata alla sua realtà, diviene progressivamente consapevole di se stessa nella totalità. Essa diviene totalità, e cioè soggettività perfettamente adeguata al proprio concetto, proprio perché il tutto è autocoscienza, perché sa di se stesso. In esso ciascun momento è connesso a quello successivo e al contempo confutato da esso. La nota Aufhebung hegeliana non è infatti altro che una confutazione temporale che rivela il limite della determinazione presente e, al tempo stesso, in questo stesso limite, vede la necessità di quello sviluppo ulteriore, vede la connessione e la relazione all'altro, così che il movimento logico rende via via più trasparente la totalità a se stessa e la scioglie in processualità. Una simile autotrasparenza del tutto a se stesso è tuttavia possibile solo a una condizione, che il tutto sia soggetto e che il soggetto sia non già un soggetto finito in senso intellettualistico, ma una soggettività assoluta e assolutamente razionale. Il movimento hegeliano della totalità incorpora infatti anche il momento non identico del pensare, anche ciò che il pensiero estromette da sé proprio integrandolo in sé. Ogni alterità, in quanto pensata, non è più totalmente altra, l'altro non è più un impensabile opposto fichtiano o un indifferente fratto equivalente schellingiano, ma un'indispensabile condizione dell'oggettività del pensare, quello che Hegel chiama das Logische, il logico o pensiero oggettivo. Nell'idealismo hegeliano noi troviamo perciò una novità assoluta rispetto alla filosofia precedente e questo sarà decisivo per il tema in questione, ovvero il fatto che la totalità, l'assoluto, è sapere di sé, è conoscenza che sa se stessa in modo adeguato. L'assoluto nell'idealismo tedesco non è mai, in alcun modo, una sostanza in senso ontologico, come in Spinoza, o un subjectum nel senso aristotelico dello e hypokeimenon del sostrato. Hegel, in particolare, nega che l'assoluto possa essere assoluto semplicemente perché è necessità o potenza assoluta, in senso spinoziano e poi schellingiano. O l'assoluto è un pensarsi, o è soggetto, spirito, autocoscienza, attività operante, ed effettualità vivente, o non è assoluto. 2. La totalità come categoria fondativa del marxismo critico. Dopo Hegel il concetto di totalità evolverà sempre più in direzione della vita e delle forme, secondo una linea tracciata originariamente dall'ultimo Schelling e ripresa poi da Kierkegaard, Nietzsche, Simmel e Heidegger. Chiamato a Berlino dal re di Prussia Federico Guglielmo IV in persona per estirpare il seme di drago del panteismo hegeliano dalle menti dei giovani prussiani, Schelling, nella sua prima lezione berlinese tenuta il 15 novembre 1841, affermerà che la confutazione della prospettiva hegeliana era già stata compiuta dalla vita. Da allora in poi la filosofia abbandona la mediazione concettuale hegeliana a favore di un altro immediato, trascendente, di un fondamento preconcettuale dell'essere, un Wordenkliches Sein, come condizione per fondare il sentimento individuale finito di un'integrazione significativa nella sostanza etica e religiosa della comunità storica umana. 8. Ma la categoria hegeliana di totalità si caricherà di significati propriamente rivoluzionari ripresentandosi con il cosiddetto marxismo critico che integra anche il vitalismo inaugurato da Schelling. Esso, da un lato, introduce infatti una nuova concettualità filosofica di tipo critico-sociale, alienazione, mediazione, oggettivazione e, soprattutto, reificazione, in una riabilitazione della dialettica in funzione antieconomicistica e anche antipolitica della filosofia, dell'arte, della letteratura e della cultura in genere. 9. Dall'altro riabilita, opponendosi alla rimozione inaugurata da Schelling, il concetto stesso di totalità. L'intero riappare nell'epoca post-Nietzscheana della disgregazione e della frammentazione, della perdita di senso e del nichilismo compiuto, nonché della resilienza del capitalismo. 10. In funzione della possibilità di riconnettere il tessuto infranto del sociale, per riproporre l'11ª tesi di Marx su Feuerbach in un mondo ormai preda, proprio a causa di quella frammentazione e di quella resilienza, dell'alienazione e della reificazione. Qui sta anche la grande differenza fra il marxismo critico e il materialismo ortodosso del Diamat. senza tornare ai concetti teorici di totalità e di dialettica, senza ripensare la vita nel complesso delle sue manifestazioni e nella sua molteplicità espressiva, senza riformulare un ruolo critico della cultura e, soprattutto, senza ripensare la proponibilità di un soggetto collettivo e storico, nessun progetto di trasformazione dell'esistente, nessuna prassi è più possibile. Questo ripensamento avviene grazie all'opera che riattiva il potenziale critico del marxismo, ovvero Storia e coscienza di classe, pubblicata a Berlino nel 1923, la quale può ritenersi fondativa del modo in cui il marxismo critico rielabora il concetto idealistico di totalità. Secondo una delle sentenze più celebri e meno comprese di Storia e coscienza di classe, l'assunzione del punto di vista della totalità garantisce la differenza tra il pensiero borghese e quello rivoluzionario. La categoria di totalità è infatti il veicolo del principio rivoluzionario nella scienza, ciò che distingue in modo decisivo il marxismo dalla scienza borghese non è il predominio delle motivazioni economiche nella spiegazione della storia, ma il punto di vista della totalità. La categoria della totalità, il dominio determinante ed unilaterale dell'intero sulle parti, è l'essenza del metodo che Marx ha assunto da Hegel, riformulandolo in modo originale e ponendolo alla base di una scienza interamente nuova. 11. Si noti come Lukács 1. Promuova il concetto di totalità addirittura a categoria fondamentale della scienza, intesa qui come scienza rivoluzionaria, prassi trasformatrice in senso anti-borghese. 2. Attribuisca a Hegel e a Marx questa trasformazione e 3. Sostenga che Marx ha trasformato in modo innovativo la categoria hegeliana di totalità e ne ha fatto la base del suo metodo. 12. Per Lukács soltanto la considerazione dialettica della totalità garantisce la comprensione della realtà come accadere sociale. 13. Questo significa che, secondo l'impostazione lukacsiana, solo con riferimento alla totalità la critica dialettica produce una conoscenza vera della realtà sociale, e solo mostrando l'interconnessione tra fenomeni sociali apparentemente indipendenti essa è in grado di sottrarli all'isolamento e quindi di produrre il loro effettivo mutamento. Per Lukács la totalità è una categoria normativa e non un semplice concetto. Essa è il fine cui deve tendere l'umanità in un'epoca di frammentazione. 14. Ma la domanda a cui bisogna rispondere in questo contesto è un'altra, e precisamente, perché la categoria di totalità assume questo rilievo per il marxismo? Che cosa di rivoluzionario la totalità? Oggi, infatti, dopo Popper e Arendt, e soprattutto dopo Rosenzweig, Levinas e Adorno stesso, il riflesso condizionato è quello di associare totalità a totalitarismo. Il termine appariva peraltro diffamato e niente affatto rivoluzionario già dai tempi di Nietzsche. 15. Ma nel Lukács del 1923 esso aveva in effetti una funzione progressiva e demistificante, in quanto da un lato era una soluzione allo spaesamento trascendentale della vita moderna. 16. E dall'altro si opponeva alla parcellizzazione positivistica del reale in una congerie irrelata di fatti che impedisce l'azione rivoluzionaria. 17. Per Lukács la totalità è, quindi, qualcosa di vivo, di vivente, di concreto, di pratico, di attivo, non una semplice e quieta categoria teorica. Essa non comprende semplicemente fatti isolati, non è una sommatoria di dati, ma è l'articolazione storica e concettuale insieme dei fatti stessi, e cioè la mediazione. Il processo storico-culturale, conseguentemente, non viene più visto come sviluppo in direzione dell'iniquità compiuta. 18. ma come un processo di emancipazione grazie al quale i soggetti storici divengono via via più consapevoli delle basi reali della loro esistenza e grazie al quale ancora si comprende che la totalità non può essere separata dalle parti che la costituiscono, perché essa è la condizione grazie alla quale queste parti possono riconoscersi come parti. 19. Un esempio può essere utile. È possibile spiegare capitale, macchinari e forza lavoro come determinazioni isolate, puri e semplici fatti. La macchina, anziché il singolo esemplare, l'operaio, invece di questo particolare operaio qui, eccetera. In questo modo una cosa vale l'altra. Tutto è fungibile perché le determinazioni sono viste come termini puramente equivalenti, sicché variando una determinazione particolare l'insieme resta immutato. Il punto di vista della totalità, invece, consente di vedere queste determinazioni come determinazioni concrete e concretamente modificabili, e non come un semplice esser fatto proprio così, astorico e immutabile. Gerardeso 6:20. La comprensione della totalità diviene perciò concretamente storica e storicamente trasformativa del tutto sociale, affidando a un preciso soggetto storico universale, il proletariato, espressione concreta del punto di vista sull'intero, il di superare la propria reificazione e di trasformare l'esistente. Segue seconda parte.